Bene, oggi pomeriggio abbiamo visto che al lago fa un po' caldo e allora andiamo in montagna che c'è più aria. Ecco, allora, prima di entrare nuovamente nella chiamata, vorrei fare due sottolineature a riguardo di due cose che ho detto. La prima che ho espresso, quando parlavo della grazia da chiedere ogni giorno, intendo la grazia spirituale e chiedere questo dono al Signore ha una prima rilevanza positiva. Che nel momento in cui io chiedo una grazia spirituale, quindi l'ho identificata, nel momento in cui la chiedo, vuol dire che interiormente a questo dono io mi dispongo, a questo dono interiormente mi oriento. E così la mia interiorità trova il suo focus, il suo punto, e non vivo, come dire, un po' vagando, senza una direzione. Mi spiego? E più io questa grazia la chiedo, e il secondo guadagno positivo qual è? Che più la chiedo questa grazia, e più in me si fa chiaro e si accresce, la necessità, il desiderio di questa grazia. Il desiderio di questo dono dello Spirito. Ecco perché Gesù dice che bisogna pregare insistentemente, cioè più io insisto nel chiedere questa grazia dello Spirito e più questa grazia e questo dono dello Spirito ai miei occhi, al mio cuore, al mio cammino, come dire, diventa sempre più chiaro, lo comprendo sempre di più, diventa un desiderio, diventa qualcosa di essenziale. Mi spiego? E naturalmente, più lo desidero una cosa, più la chiedo, e più la chiedo, più la desidero. Quindi più prego, più desidero questo dono dello Spirito e più desidero questo dono dello Spirito e più sento il bisogno di chiederlo. E così nella preghiera impari a chiedere quello che vuole lo Spirito e non quello che vuoi tu, che questo è il terzo guadagno. È chiaro? La seconda sottolineatura riguarda un verbo che ho usato stamattina e che userò ancora oggi e ancora nei prossimi giorni, che è il verbo sentire, che non è propriamente nel senso dell'udito, dell'udire, no? Perché altrimenti uno arriva a una certa età e dopo ha qualche problema, insomma. È piuttosto invece qualcosa che il sentire, oggi lo si identifica più facilmente con il sentimento di un momento, no? Oggi provate a pensare a tutti quegli episodi di raptus, no? di oggi che, ahimè, stanno succedendo, in quel momento lì uno sente un'emozione e poi si scatena. Mezz'ora dopo non la sente più. Ecco, non è questa cosa, il sentire così come lo utilizziamo. Dal punto di vista spirituale è qualcosa di più, è anche qualcosa di più di un sapere. Ecco, il sentire interiore ha invece una forza e una capacità di far gustare. Ha il sentire spirituale, ha la forza di saziarti, di farti crescere l'appetito, non so se mi spiego, la fame, il desiderio. Quando uno spiritualmente sente, accresce dentro di lui il desiderio, la fame, la sete di quella cosa che sente interiormente e ne sperimenta, come dire, la sazietà, la pienezza. Perciò questo sentire comprende anche la dimensione affettiva. Ciò che sento mi tocca, mi coinvolge, mi attrae, mi dà gioia, mi dà senso, mi dà pienezza di vita. Ciò che sento aggiunge alla mia vita un surplus, un di più. E adesso mi collego e faccio un esempio così diventa più chiaro. La chiamata del Signore è un dato oggettivo. Sentirla e come uno la sente è una questione personale. È una grazia dello Spirito. Ecco perché vi ho suggerito, chiedete oggi questa grazia allo Spirito, di sentirla. E c'è modo e modo di sentirla. È come quando uno arriva lì davanti a un, non so, alla Pietà di Michelangelo, e uno... Tu vedi che molti ci passano davanti e vanno. Qualcuno si ferma, qualcuno rimane lì. Vuol dire che uno ha la grazia di sentire in quello che vede. Mi spiego? Ma è oggettivo che la Pietà di Michelangelo, o se volete... un'altra opera è lì davanti a tutti. Poi c'è sentire e sentire. Ecco, ho fatto queste due specificazioni perché così diventa più facile. Quando dirò giorno per giorno la grazia, suggerirò, poi dopo non è che dovete chiedere per forza quella che io indico. Magari lo Spirito Santo a voi ne sta già mettendo davanti una che piano piano, sempre nella logica dell'acqua, acqua, fuoco, fochino, fochino, e quando uno è arrivato al fochino, a quel punto lì vuol dire che la grazia dello Spirito, il dono dello Spirito che in questa settimana il Signore ti ha preparato, ormai siamo lì, Nonostante il vaso di Creta c'è. Bene, allora adesso andiamo sul monte ad ascoltare la seconda chiamata. E la seconda chiamata siamo sempre nel Vangelo di Marco, abbiamo visto stamattina la chiamata di Marco 1, 16, 20. Se volete, stamattina non l'ho solo citata, ma poi c'è Marco 2, 13, 14, che è la chiamata di Levi, e anche questa è del primo tipo, perché anche qui gli disse seguimi, ed egli si alzò e lo seguì. Siamo ancora al lago. In Marco 3, 13, 19 c'è ancora la chiamata, ma questa volta è un altro tipo di chiamata. Prima di entrare in questa sua tipologia, proviamo a guardare il contesto in cui avviene questa chiamata, perché è proprio particolare rispetto al dal punto di vista narrativo e anche, diciamo così, geotopografico, perché al versetto 13 Gesù sale sul monte, al versetto 20 Gesù scende dal monte e va verso una casa. Quindi vuol dire che questa chiamata è identificata precisamente da un salire e un scendere, e per cui si distingue da ciò che c'è prima e da quello che viene dopo. Che cosa c'è prima, che cosa c'è dopo? Quindi la narrazione vuole individuare un luogo preciso, distinto da tutto il resto, quasi a voler evidenziare che Gesù la cerchi appositamente per qualcosa di speciale. Cerca questo luogo per una ragione speciale. Il contesto non è quello di questa mattina, cioè la vita quotidiana col suo lavoro, ma il contesto di Marco 3, 7, 12, il prima, è l'immensa moltitudine dei bisognosi, della gente che accorre a Gesù e che quindi è tutto diverso dal contesto precedente. In questo molto spazio è dato all'umanità dolorante, piena di miserie, che, dice il Vangelo, preme su Gesù, preme verso Gesù, che gli parla. Quindi è un contesto, diciamo così, non della vita quotidiana delle singole persone, ma questo è un contesto, diciamo, più ecclesiale, perché c'è la grande folla di persone malate, persone bisognose di essere curate, liberate da spiriti impuri, che premono su Gesù. E dentro a questo contesto dice salì poi sul monte. Cosa significa? Il monte nell'Antico Testamento è sinonimo di separazione, di solitudine, di preghiera. E tra gli evangelisti è Luca che in qualche modo concepisce il monte con questa sottolineatura veterotestamentaria. Per Luca il monte ha un po' questa caratteristica di solitudine, di separazione, di distacco. Ma in Marco invece non è inteso così, proprio perché in realtà non si tratta neanche proprio di un vero monte, ma in realtà si tratta di quelle alture che sovrastano il lago di Galilea. Se qualcuno di voi è andato in Terra Santa sa bene, insomma, che sopra il lago di Galilea non ci sono le Alpi, neanche le prealpi, insomma. E Gesù sale su questa altura mentre la gente lo segue, perché sale anche la gente, quindi non c'è separazione. E poi, da questa posizione sul monte, che cosa fa Gesù? Chiama per nome alcuni. Quindi il contesto è di tipo ecclesiale e quella di Gesù è una vera scelta ecclesiale, perché dalla folla che lo segue Gesù ne chiama misteriosamente alcuni. Quindi Gesù, senza separarsi dalla folla, tuttavia distanziandosi un poco, provvede per la folla chiamando i dodici. È chiaro che siamo in un contesto diverso rispetto alla prima chiamata, quindi è chiaro il contesto di questa chiamata, che è più di tipo ecclesiale e apostolico. Dal contesto adesso entriamo nel testo. Chiamò a sé, Marco 3,13, quelli che voleva, ed essi andarono da lui. Il testo è più ampio, ma per oggi ci basta fermarci qui. Su questa che io ritengo una grande intuizione evangelica. Ed è qui che mi sono inciampato, che all'inizio mi sono un po' inciampato. Sono arrivato qui e ho detto, e mo? E poi da qui dico, e mo adesso da qui non esco più. Però, per cui ci ho lasciato lì un po' di giorni. Però, come sempre, c'è sempre una ragione del perché il Signore ti conduce lì piuttosto che là. Perché il problema è che io non riuscivo io a venire via di lì. E dico, perché mi torna sempre in mente sta cosa? E allora, l'intuizione è legata a un verbo che è qui, e che è un verbo di Marco, del Vangelo di Marco, che è il verbo che nel Vangelo di Marco, in tutto il Vangelo di Marco, è il verbo che lega Gesù e i dodici, che è la trama del rapporto tra Gesù e i dodici. È il verbo proskaleomai in greco, che non è questo verbo semplicemente chiamare, come lo era quello di questa mattina. Se andate a vedere il testo greco, sono diversi. Marco, il verbo chiamare in Marco 1 e Marco 3. Ma questo è piuttosto chiamare vicino, chiamare presso di sé. È chiara la distinzione? Per cui c'è una distinzione geografica, lago, montagna, ma c'è anche una distinzione nella tipologia della chiamata, perché Gesù utilizza un altro verbo. Questa volta lo utilizza con questa finezza, con questa finalità. Ma dovete tener presente che questo verbo nel Vangelo di Marco ritorna. E ritorna sempre rivolto ai dodici, e solo ai dodici. Anche questa è una sottolineatura che vale la pena, perché mi dico che cosa e perché ritorna, prima domanda, perché ritorna, seconda domanda, come mai ritorna esclusivamente legato ai 12? Lo vedremo nei prossimi giorni dove ancora ritorna, anche con qualche sorpresa. Perché dopo alla fine uno sta inceppato lì e dice, benissimo, ho detto grazie signore, c'è un cartello con scritto strada chiusa senza uscita. E mo adesso dove vado? O torno indietro oppure sto qui, Oltretutto non c'è neanche la zona per parcheggiare, so che cosa faccio. E invece, come sempre, se tu hai la pazienza, poi la parola apre, quella di Dio. Quella degli uomini normalmente chiude le porte, chiude i porti, chiude i confini, quella degli uomini. Quella di Dio apre. E infatti ha aperto e per cui poi sono entrato e adesso vedo mo dove mi porta. E lo vedremo anche noi in questi giorni dove poi ci porta. Ci porterà a casa, ci porta, Sicuramente ci porta a casa. Allora, l'elemento nuovo di questa chiamata sta nel fatto che qui non c'è il verbo seguire. Nelle altre c'era Gesù che diceva seguimi, seguitemi, vi farò pescatori. A Matteo seguimi ed egli si alzò subito e lo seguì. Qui Gesù non lo usa. E quando vedremo le prossime volte, non lo usa, ma invece usa questo, che è chiamare presso di lui. Non so se, e qui ecco perché ho fatto la specificazione, non so se cominciate un po' a sentire, come dire, il sapore che sta un pochino dietro e che ha una differenza tra seguire e chiamare presso di sé. Questa, uno dice, quell'altro era buono, questo qui ha un qualcosa, il sentire di cui ho parlato prima. Non so che cosa avessero sentito i 12 nel momento in cui hanno sentito il loro nome, non genericamente, Massimo, non genericamente Andrea, non genericamente, ma il nome legato al verbo, potremmo dire, vieni presso di me. Non so cosa hanno sentito mentre erano là anche loro in mezzo alla folla. Mi ricordo che quando sono andato in Terra Santa la prima volta, quando siamo arrivati su lì in alto, allora non avevo ancora ben capito tutte queste cose, ero ancora un po'... Però questa scena qui ce l'avevo un po' davanti agli occhi, no? E mi immaginavo e mi dicevo, chissà la faccia di Pietro, chissà la faccia di... Quando a un certo punto, in mezzo a tutti, questo qui ha cominciato a dire dei nomi, mi sono detto, io fossi stato lì, guardavo quello che ha chiamato prima di me, cosa faceva, se andava, se stava, se usciva dalla folla. Ecco, la domanda è proprio questa, cosa hanno sentito, perché in questo presso di lui c'è qualcosa di diverso del seguimi, si sente che è diverso, no? Perché cominciamo ad accennare almeno un elemento, perché il presso di me indica già che non riguarda, dicevamo, non riguarda qualcosa che devo fare, che dovrò fare, qualche impegno. Ma invece questo lascia intendere invece a una relazione e a un contatto con lui, ha una vicinanza particolare con la sua persona. Quindi qui, in questa seconda chiamata, quella del monte, qui pare che non ci sia in gioco una strada da seguire, un orientamento nella vita da seguire. Qui invece lascia intendere che lui voglia con me un rapporto e una relazione privilegiata, o almeno particolare. E allora vi faccio l'ultima parte, cerco di avviare un po' la vostra preghiera, e la prima domanda che vi suggerisco è un po' dire: come mi risuona dentro questa seconda chiamata? Com'è che mi risuona dentro? Cosa intendo dire? La sento dentro di me, nelle mie corde, come si dice? Non è la mia misura? Io ho un'altra taglia e per cui non è, è un po' stretta, un po' troppo strettina per me. Preferisco un extra large dove mi posso muovere io un po' più a mio agio, per cui vado un po' dentro e fuori. Questa qui stringe un po' e per cui uno dice: mamma mia, dovrei fare una dieta, dovrei fare per poterci star dentro. Mi sono spiegato cosa vuol dire come ti suona dentro. Nella storia della mia chiamata l'ho sentita qualche volta, questa, quella del monte. Oggi come oggi, tra quella del lago e quella del monte, qual è quella che sento più, di più dentro di me? E nella storia della mia chiamata, quale di queste due ho l'impressione di aver vissuto di più? Cioè la mia vita l'ho vissuta di più dove? Al lago o sul monte? Uso questo modo per farmi capire. Ecco, quando voi meditate dovete proprio cercare di lasciare proprio che venga su quello che è e che è stato e quello che è il vostro sentire. Uno non deve dire: sì, ho sentito, no, però ho sentito anche quell'altra, né? Perché non è che proprio quell'altra non l'ho sentita, no? No, no, dite quello che è, non dovete, come dire, bleffare, come si dice, rammendare la cosa. No, dite quello che è, perché non serve, come dire, fingere, non serve, anche perché non è che una è giusta e l'altra è sbagliata, Cioè, togliamo questo, non c'è, perché altrimenti dico, e quelli del lago, poverini, cosa fanno? Si buttano, e dico, vabbè, noi no, non siamo stati chiamati sul monte, ci resta il lago eppure ci buttiamo. No, alla fine sono chiamati anche loro, no? Per cui non c'è la chiamata, una è buona, l'altra no, una è giusta, quell'altra è sbagliata, no. Sono invece, ecco, uno deve proprio riuscire. Oggi, l'intento di oggi era proprio quello di dire, di ritrovare il nesso con il principio della mia vita, che è la chiamata, che però non è il principio nel senso temporale, per cui al principio della mia vita c'è stata una chiamata, no, l'abbiamo detto, non è che è là 40 anni fa. No, questo è il principio, ieri, oggi, domani e sempre. Perché se salta questo nesso, ciao, ciao, la storia della mia vocazione, della mia consacrazione va. Per cui questo è il principio, è sempre la sorgente, il punto da cui tutto continua ad avere principio. E poi devo cercare oggi di capire quale è stato il mio modo, pensando e ripensando cosa sento oggi, come ho sentito dentro la mia vita, come ho vissuto e ho sentito la chiamata. Se più con i colori del lago, che sono diversi dai colori del monte, no? Nessuno di noi vive sul lago, mi pare nessuno, no?
Sul lago d'Orta.
Ah, e che lago, non è mica dire, eh? È il lago delle Benedettine, con la madre che... la madre Canopi... sì, adesso è un pochino migliorata, però ci sono stati, insomma, i mesi scorsi che eravamo lì un po'. Adesso è sulla carrozzina, adesso mi hanno detto che ultimamente riesce ad andare alla preghiera con la comunità. Qua, non tutta, ma qua.
Io l'ho vista in carrozzina durante la preghiera.
Sì. Quindi un lago santo quello, è bellissimo, chi non c'è mai stato, vada. Se dovete fare una bella giornata della comunità, andate, così poi prendete il battello, tanto ci vuole?
Pochi minuti.
Sì, ho 7-8 minuti. Da Orta arrivare sull'isola, partecipate, non so, all'ora media o al vespero con la comunità benedettina, e così diventa una bella giornata della comunità, merita. Però i colori, lì c'è lago e montagna, ci sono tutte e due, fortunata, Ecco, provare a dire, ma il mio modo di sentire, di vivere la chiamata, ha avuto quali, come l'ho sentita, come l'ho vissuta, quale di queste due è stata più mia nel modo di viverla, no? Sgomberando dal giusto o sbagliato, perché non c'è, non è che una è giusta e una sbagliata, sono tutte e due chiamate, per cui sono belle tutte e due, no? Una con un colore, una con un'altra. Bene, ecco, mi fermerei qui oggi. Adesso voi cominciate a capire oggi del perché già ieri il Vangelo di domenica già dice, il Vangelo di Marco, che ritornava Gesù, e per cui a un certo punto c'era questa cosa che ritornava, e allora abbiamo provato ad ascoltarla per cercare di capirla e di sentirla. Bene, bene.